Grazie, si sente bene, sì. Allora, da Archimede passiamo a Galois. Quindi atterriamo subito nella prima metà dell'Ottocento, come vedete. In realtà poi tutti sanno bene che cosa sono gruppi, quindi io non parlo dei gruppi, ma voglio dire come li ha usati Galois in sostanza e perché li ha usati, non certo entrare nel merito di una materia di cui molti probabilmente sono molto più competenti di me. Sono un po' preoccupato per le osservazioni iniziali in cui si diceva che c'è un pubblico eterogeneo, e quindi io seguirò una linea, ma spero intermedia, insomma. Qui, per cominciare, vi ho messo una delle poche immagini di Galois, un ritratto da un amico di liceo, quindi qui presumibilmente a un sedicenne, diciassettenne, e poi sotto, così, a complemento, l'ultima frase, materialmente proprio l'ultima frase, scritta da Galois. Come vedete, dopo dico che cosa c'è scritto, ma come vedete c'è la data, 29 maggio 1832, io penso presumibilmente che fosse notte fonda, è la conclusione di una lettera a testamento che lui scrive a un amico, Auguste Chevalier, e la mattina dopo affronta il duello alla pistola, nella quale viene colpito, viene abbandonato per terra e poi portato in ospedale da un passante occasionale, si dice, e poi muore il 31 maggio. Quindi queste sono letteralmente le ultime cose che lui ha scritto. Grazie. Non parlerò così a lungo. Grazie comunque. Ecco, quando ci sono queste vicende matematiche, no? Come vedete oggi, come abbiamo sentito, siamo centrati su Fourier, poi su Galois e via di seguito. Insomma, ci sono sempre, almeno io penso, quattro aspetti in queste vicende matematiche che si intrecciano, che bisogna dipanare. Allora, sempre in ossequio alla eterogeneità dell'audience, cercherò di seguire dei fili particolari. Le quattro componenti che io penso ci sono sempre sono naturalmente il personaggio, qui ce l'abbiamo, è Galois. Poi, oltre al personaggio, c'è l'ambiente scientifico, l'ambiente più generale, l'ambiente culturale o l'ambiente politico, i personaggi con i quali si trova a parlare, ad avere relazioni, cose di questo genere. Poi, naturalmente, bisogna affrontare l'argomento che riguarda il problema, perché c'è sempre un problema, no? Che questi personaggi, come dire, affrontano e risolvono, o se non risolvono, sul quale dicono delle cose decisive, insomma, quindi c'è il problema. E poi c'è ultima componente, almeno insomma, fra le tante, c'è l'esito delle sue ricerche, cioè, come direbbero la televisione, come è andata a finire, no? Poi cosa ne è successo di quello che lui ha fatto. Ecco, queste quattro componenti a me sembra che nel caso della storia di Galois, della vicenda di Galois, siano particolarmente acute e particolarmente intrecciate, difficili da sciogliere. Perché? Ma per diversi motivi, un po' perché, come vedete, è morto molto giovane, abbiamo detto una vita tragica, una fine drammatica della quale non si sa letteralmente niente. Gli storici della matematica ancora discutono sulle motivazioni per cui lui ha affrontato questo duello. Allora c'è chi dice che è stato per una questione sentimentale, insomma, questione di ragazze. C'è chi dice invece che no, è una questione politica, è stata una provocazione politica che l'ha portato a fare duello. C'è perfino chi sostiene che sia stata la sua parte politica addirittura che l'abbia voluto, come dire, immolare per farne un martire, qualcosa di questo genere. Io penso che non lo sapremo, insomma, gli storici dibattono, ma questo non lo si sa. Quindi c'è questo personaggio a forti tinte, anche se è morto, che aveva meno di 21 anni, in sostanza. E poi c'è l'ambiente, anche l'ambiente è importante con il quale entra in contatto. Io qui vi ho messo, se imparo quale tasto devo pigiare, penso che sia questo, io qui vi ho messo quello che è considerato il quadro, insomma, che riassume tutte queste cose, la libertà che guida i popoli, della Croix, e che prende spunto dalle giornate insurrezionali a Parigi del luglio del 1830, al quale sicuramente Galois ha partecipato. Qui ci sono, c'è la libertà che guida i popoli, poi io ho letto nei libri che i due personaggi a sinistra sono due raffigurazioni del pittore stesso, della Croix, una volta in veste di borghese, l'altra volta in veste di proletario, che lottano, ma quello a destra è uno studente, ha la divisa degli studenti dell'École Polytechnique. Non può essere Galois, perché Galois, con questo caratteraccio che aveva, non è mai riuscito, ci ha provato, poteva provarci due volte, ci ha provato entrambe le volte, ma non è riuscito a entrare all'accademia alla quale bisognava entrare. Comunque, diciamo, questo è il periodo della Restaurazione in Francia, un periodo molto caldo, ci sono grandi matematici in circolazione, c'è Gauss, che però sta in Germania, Galois non avrà nessun contatto con lui, c'è Abel è morto, muore nel 29, giovanissimo anche lui, insomma, e c'è soprattutto Cauchy, invece con Cauchy sicuramente Galois aveva dei contatti. Anche qui gli storici si sbilanciano, per quello che ne so, insomma, si sbilanciano dicendo che Cauchy è abbastanza irritante con lui perché gli nasconde dei lavori, non glieli presenta all'Accademia delle Scienze. Altri che invece sostengono, come mi sembra più ragionevole, che sia lo stesso Cauchy a consigliargli di perfezionare il suo lavoro e per questo non lo presenta all'Accademia delle Scienze. Comunque, voglio dire, le vicende sono sempre dubbie, non sono mai chiare. Lui, la prima versione del suo lavoro sulle equazioni algebriche la presenta all'Accademia delle Scienze, ma il relatore che la prende in carica, che era Fourier, guarda caso, muore e la sua memoria viene dispersa. Poi c'è questa storia di Cauchy, poi lui riesce a presentare una seconda versione, però questa versione gli viene respinta con una motivazione che, insomma, se uno legge dice, sì, avevano anche ragione. Non erano personaggi di secondo ordine, la Croix e Poisson, quelli che firmano la relazione, ma dicono sostanzialmente che non era comprensibile. Perché? Ma perché lui era probabilmente così, un giovane che vedeva le cose, non si preoccupava di giustificarle. Insomma, tutti i suoi articoli, compreso questo fondamentale sulle equazioni algebriche, stanno in un libretto in italiano, no? L'introduzione, meno di 100 pagine, di cui le prime 50 naturalmente sono l'introduzione di Che la curate, no? Quindi, quando i relatori annotano a margine della sua relazione, ma sì, questa proposizione non è dimostrata da lui, però è vera perché l'aveva dimostrata Lagrange in un certo punto. Lui, immagino con un po' di stizza, ci scrive accanto un'altra annotazione e dice: si vedrà, questo è da vedersi, on jugerà. Insomma, voglio dire, quindi era un tipo abbastanza suscettibile e aveva una grande passione politica, che in questo tempo era naturalmente originata dalla famiglia, quindi repubblicano, passa in prigione praticamente gli ultimi mesi della sua vita, era appena uscito di prigione quando poi viene provocato a duello nel 32. E appunto quello che scrive lo vede, ci sono delle notazioni credo ancora incomprensibili per molti, che però lasciano capire come lui vedesse molto avanti, molto lontano. Il suo articolo quindi viene rifiutato, ma lui lo consegna con quella lettera di cui abbiamo visto l'ultima parte all'amico Chevalier, che riesce a farlo pubblicare nel 1846. E ci vorranno tre generazioni di grandi, ottimi matematici per capire qual era questa sua risposta al problema delle equazioni algebriche. Insomma, era uno un po', come dire, presuntuoso e disordinato. Infatti, quell'ultima frase che era scritta dice esattamente questo: pregherai pubblicamente Jacobi o Gauss di dare il loro parere non sulla verità, ma sull'importanza dei teoremi. Dopo questo ci sarà, spero, qualcuno che troverà il suo profitto a decifrare tutto questo guazzabuglio, se ne rendeva conto. Queste sono proprio le ultime parole, che tra l'altro fanno vedere come lui sapeva che la mattina dopo sarebbe andato a morire, che non c'era possibilità, insomma, di scamparla. Però questo lascia vedere come più della sua vita in qualche maniera gli interessasse il destino del proprio lavoro. Quindi il quadro è questo, insomma, quando si vuole parlare di Galois. Ci sono tutte queste implicazioni, c'è la politica francese di quel periodo, insomma, la restaurazione. E poi dicevo, però, c'è il problema. Tutti i grandi matematici, tutte le grandi vicende della matematica di cui parliamo hanno dei problemi, e quello di Galois era il problema di risolvere per radicali le equazioni algebriche, polinomi uguagliati a zero, polinomi che pensiamo coefficienti razionali, naturalmente. Un problema che, uno lo sa, insomma, si trascina da sempre, è il problema di sempre dall'algebra, risolvere le equazioni. Poi magari risolverle nelle tavolette, no, mesopotamiche, c'è la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado, raccontata a parole, no? Forma retorica, naturalmente. Quindi, diciamo, questo è un pochino da sempre stato il problema. Poi nel Cinquecento ci sono le grandi formule risolutive di Cardano, Tartaglia, Cardano, Dalferro prima, insomma, tutta questa storia che è bella, appassionante anche questa. E quindi uno dice, beh, ha studiato questo problema, o almeno l'ha guardato da un punto di vista. Sì, è vero, però in fin dei conti, detto fra di noi, questo problema non interessa più a nessuno. Questo problema non interessa mica più. Cioè, quello che ne è risultato è che il metodo che lui ha messo in atto per studiare le equazioni algebriche, in fondo era molto più interessante della soluzione stessa, della risposta che ha dato al problema. Ora, intanto lui non vuole trovare una formula risolutiva, lui vuole trovare, e questo è già un passaggio concettuale importante, secondo me, lui vuole trovare una condizione di risolubilità. Quindi studiare, data un'equazione, quando è risolubile. La sua condizione di risolubilità è il primo esempio, quando uno studia un po' di teoria di Galois, dice, guarda, esempio, Galois nel 1832 ha fatto... Poi basta, poi la teoria è tutta un'altra cosa. La teoria è tutta un'altra cosa. Ecco. Quindi, in questo senso, dicevo, questi punti, questi argomenti sono acuti e intricati, anche perché sì, c'è questa soluzione, ma questa soluzione in fondo poi scompare, non è lei che importa. E poi come è andata a finire? È andata a finire che il suo metodo, che è quello di associare all'equazione un gruppo, il gruppo di simmetria delle radici in sostanza, ha dato vita a molte generalizzazioni, a molte interpretazioni, ha dato il via a molte tendenze, per così, tant'è vero che nel 2002, è quello sul quale poi ho studiato anch'io, i libri non si chiamano più Teoria di Galois, ma si chiamano Teorie di Galois. Questo è un libro del 2002, insomma, per dire che, insomma, sì, ce ne sono tante che sono sorte dalla sua idea. E allora ho riportato una pagina, spero che si veda. Sì, si vede, ecco, questa qui è una delle pagine di questo libro, in cui si vede che in alto c'è la teoria di Galois delle equazioni algebriche, e poi sotto ci sono tutte le possibili generalizzazioni, insomma, in verticale, oppure, ecco, c'è una spiegazione che dice le frecce intere rappresentano generalizzazioni di varie costruzioni e risultati, quindi prima si vede che in sostanza è un problema di rapporto fra estensioni di campi e sottogruppi, il reticolo dei sottogruppi di un gruppo, poi diventa un'equivalenza di categorie, poi si può estendere dai campi agli anelli commutativi, poi agli anelli qualsiasi. Le frecce tratteggiate invece sono ispirazioni vuol dire che si incomincia a destra, già alla fine dell'Ottocento, a volere vedere se si trova un'analoga condizione di risolubilità per le equazioni differenziali lineari, in questo caso. E a sinistra, invece, si va verso la topologia algebrica, si fa vedere come il gruppo di Poincaré, il gruppo di omotopia, si può pensare come un un esito degli studi di Galois. Quindi, voglio dire, l'esito è questo qui. Allora, io in questo intrico, adesso giustificato il fatto che è complicata la cosa, vi racconto quelle che secondo me sono le idee principali che hanno portato alla teoria, al gruppo. Allora, si parte naturalmente, ma velocemente, dal 500, dalle formule risolutive per le equazioni di terzo grado, quindi Tartaglia, poi pubblicata da Cardano, delle equazioni di quarto grado di Ferrari, che tutti conoscete, beh, c'è quella di secondo grado, naturalmente non ne parliamo neanche, le equazioni di terzo grado con questa soluzione, poi già nel libro di Cardano c'è, nell'Ars Magna, c'è la soluzione dell'equazione di quarto grado che non ho avuto cuore a scrivervi e neanche spazio per dire la verità, quindi l'ho lasciata così. E diciamo, verso la fine, la seconda metà del Cinquecento, i matematici si avviano felicemente sulla strada di trovare la formula risolutiva per l'equazione di quinto grado, di sesto, di settimo. Ecco, sappiamo che queste formule non ci sono, e però sappiamo che, come spesso accade quando ci sono delle difficoltà, queste aguzzano l'ingegno. E quindi da questa ricerca, da questo studio, nascono molte cose interessanti, si sviluppano molte teorie, si sviluppa in particolare molti aspetti legati ai numeri complessi, alle funzioni di variabile complessa e quindi anche al teorema fondamentale dell'algebra, insomma, che sarà dimostrato poi alla fine del Settecento, ma insomma era nell'aria. Insomma, c'è tutto un clima che è determinato dallo studio, dalla ricerca di queste formule risolutive, c'è tutto un clima, secondo me, che insomma porta a fare un salto, che è il primo salto importante, dalla ricerca di una quantità, di un numero che fosse radice dell'equazione, si passa a studiare che rapporti ci sono fra i coefficienti dell'equazione e le soluzioni. Incominciano, credo, in questo periodo, alla fine del 500-600, i primi veri studi di carattere strutturale. Non si riesce a risolvere l'equazione? Studiamo la struttura che hanno le radici, anche se non le conosciamo. E allora sappiamo che ci sono i primi risultati. Io adesso qui ci sono tanti che ci lavorano, cito Viet, Girard ancora prima, insomma queste cose, perché sono i primi ai quali si attribuisce il fatto che, sì, va bene, le radici non le conosci. Intanto si pensava che se l'equazione è irriducibile, a coefficienti razionali, tutte le radici sono distinte, e si pensava che fossero il numero giusto, anche se non c'era il teorema fondamentale dell'algebra, ma ecco, si scopre la prima vera relazione che c'è, che lega i coefficienti delle equazioni alle funzioni simmetriche elementari delle radici, no? A1 è la somma, A2, a meno del segno naturalmente, che continua a alternarsi, A2 è la somma dei prodotti A2 A2, eccetera, eccetera, A n è la somma dei prodotti A n a n, che ce n'è uno solo. E quindi, idealmente, uno cosa dovrebbe fare? Prendere questo sistema e cercare di invertirlo, no? Ricavare R1, R2, Rn in funzione di A1, A2, A n. Questo è il lavoro. Però si comincia a mettere l'attenzione su questi aspetti, no? Allora, quello che sappiamo bene, noi insegniamo a tutti i ragazzi, la somma e il prodotto delle radici sono i coefficienti delle equazioni di secondo grado. Questi studi proseguono non da parte di mezze figure, così. No, ci sono degli studi. Newton si dedica alle funzioni simmetriche addirittura, per esempio, no? Qui sono pubblicate nell'aritmetica universale, ma erano conosciute, credo, da Newton almeno 30 anni prima, la seconda metà del 600, no? Trova delle formule che gli permettono, per esempio, di calcolare ricorsivamente la somma delle potenze cappesime delle radici. Le radici non le conosco, ma questa la posso calcolare facilmente in funzione delle quantità note, adesso degli elementi del campo dei coefficienti. Ecco, lui, queste sono le formule di Newton, per esempio. S1 è la somma delle radici, e quindi è il coefficiente del termine di grado n-1, S2 si calcola in funzione su e di, e così via, e si riesce. Quindi molti partecipano a questa scoperta della struttura che lega i coefficienti alle radici. E nascono naturalmente i primi risultati, no? Cioè quello che è noto come teorema fondamentale delle funzioni simmetriche. Se prendete queste funzioni cosiddette simmetriche elementari di n indeterminate, la somma dei prodotti a 2 a 2, la somma dei prodotti a 3 a 3 e così via, scoprite che ogni polinomio simmetrico in n indeterminate si può sempre esprimere univocamente come un polinomio nei polinomi simmetrici elementari, questi polinomi. Ecco. Se si vuole invece di parlare di polinomi, si parla di funzioni razionali, è ancora vera che ogni funzione razionale simmetrica, si perde l'univocità naturalmente, ma si può rappresentare, scrivere come una funzione razionale nei polinomi simmetrici elementari. Questo è un teorema che ormai nel Settecento era ben noto, insomma conosciuto. Lagrange, non ci pensa neanche a dimostrarlo, dice come è ben noto, insomma per lui, come è ovvio, insomma addirittura, non ci pensa neanche. E allora, per esempio, si incomincia a vedere, ecco, una delle funzioni simmetriche, sì, più famose che sorge è il discriminante, no? Il discriminante in due indeterminate, R1 meno R2 quadrato, è quello che adesso lo chiamiamo discriminante del trinomio di secondo grado, e poi in tre indeterminate è quel meno 4 P3 P e Q, qui sono i coefficienti nell'equazione di terzo grado, i coefficienti di X, il termine noto, insomma, erano nella formula che avevo indicato prima. Ecco. E così si comincia sistematicamente a studiare queste cose. Cioè, sicuramente tutti partecipano. Io qui lo dico per averlo letto, quindi non ho una verifica diretta, ma mi ricordo bene di aver letto che perfino Eulero nel Settecento, Eulero, cioè non uno qualunque, Eulero nel Settecento, riteneva che, insomma, questa formula dell'equazione per radicali, dell'equazione risolutiva, formula risolutiva per radicali dell'equazione di quinto grado, dovesse saltare fuori, ci dovesse essere, non c'era problema, insomma. Però incominciano anche a venire i primi dubbi. Il primo personaggio che, secondo me, si dedica con un punto di vista nuovo alla Galois, diciamo, è Lagrange. E allora vi racconto un momento l'idea di Lagrange, per poi passare a vedere in che cosa ha cambiato il punto di vista Galois. Siamo sempre sull'equazione generale, la ricerca di una formula risolutiva. Quello che fa Lagrange nel suo, credo che sia l'unico lavoro di algebra mastodontico, comunque è tutto in rete, Lagrange è tutto in rete, si può vedere. Trova, diciamo, una maniera unitaria per le soluzioni delle equazioni di secondo, terzo e quarto grado, e cerca di applicare questa formula unitaria, diciamo così, all'equazione di quinto grado. Molto onestamente dice: dubito che esistano soluzioni, però non lo so. L'idea è questa, cioè prima abbiamo visto che le funzioni simmetriche delle radici sono quantità note, fanno parte del campo dei coefficienti. Ok, ma se uno prende una funzione, un polinomio delle radici, che non è simmetrico, questo non è una quantità nota. Sì, ma quello che importa e sul quale punta l'attenzione Lagrange è: permutando le radici, ok, non è simmetrica, quindi permutando le radici cambia valore, cambia forma e valore, qui bisogna distinguere anche queste due cose. Ma quanti valori assume? Beh, certo, n fattoriale permutazioni assumerà n fattoriale valori. Eh no, se ne assume meno, lui è radice di un'equazione che ha quel grado lì. Questa è la grande, penso, grande scoperta, almeno io la voglio presentare così. Cioè, se prendete per un'equazione di secondo grado in due determinate R1 meno R2, beh, questo non è simmetrico, evidentemente. No, lui non è simmetrico, però assume due valori e quindi è radice di un'equazione di secondo grado a coefficienti che sono noti. Questa è l'idea. Infatti è la radice del discriminante. E allora R1, per esempio, si può scrivere così, no? Qui, eccolo qui, questa quantità T. R1 più R2, che è noto perché è una funzione simmetrica, quindi è una quantità nota, più R1 meno R2, che ho calcolato estraendo una radice. Questa è l'R1, l'R2 la trovo con l'altra radice. E così fa vedere che tutto funziona anche per le equazioni di terzo grado e poi di quarto. Per esempio, per le equazioni di terzo grado prende questa espressione, R1 più alfa R2 più alfa 2 R3, e dove alfa è la radice, è una radice primitiva terza, cioè diversa da una, dell'unità. No? Quindi la consideriamo una quantità nota. Bene, questa qui, sotto l'azione delle 6 permutazioni di R1, R2, R3, quanti valori assume? Uno dice ne assume 6. Sì, lei ne assume 6, ma T3 ne assume solo 2. Cioè, quella quantità lì, R1 elevata al cubo, assume solo 2 valori. Uno è questo qui e l'altro è questo. Che cosa vuol dire? Che risolvendo un'equazione di secondo grado a coefficienti noti, io posso ricavare T3 e U3. Poi estraggo le radici cubiche e trovo T e U. Adesso io lo racconto così, estraggo le radici cubiche, ma ce ne sono 3. Quindi 3 della T, 3 della U fanno 9. Quindi deve anche insegnare poi a scegliere bene queste radici. Ma non c'è problema. E lui dice, va bene, per dimostrare che T3 e U3... che T3 assume soltanto 2 valori, deve usare il fatto che alfa è una radice terza dell'unità, e va bene, allora una soluzione è somma di, a meno del coefficiente, R1, R2, R3, che conosco perché è una quantità nota, poi più T più U. T e U me le sono calcolate, prima risolvendo un'equazione di secondo grado e poi estraendo delle radici cubiche. E questo è il suo lavoro. E la cosa funziona, e funziona bene anche per le equazioni di quarto grado. Per le equazioni di quarto grado prende questa quantità. Cioè, R1, R2, R3, R4, la sottopone alle 24 permutazioni, a queste 24 permutazioni, e scopre che T2 assume 3 valori. E i 3 valori sono questi qua. Eccoli qui, T2, U2 e V2. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per risolvere un'equazione di quarto grado incomincio a risolvere un'equazione di terzo grado a coefficienti noti. Trovo T2, U2 e V2, estraggo le loro radici quadrate e poi mi calcolo. Naturalmente sempre, bisogna sempre scegliere bene la determinazione delle radici, ma poi mi calcolo R1 come somma di una quantità nota, R1 più R2 più R3 più R4, più T più U più V, e così trovo le radici. Questo qui è il metodo che funziona e che lui vuole applicare per le equazioni di quinto grado. Come dicevo, per le equazioni di quinto grado gli sembra che la scelta migliore, queste T si chiamano adesso risolventi di Lagrange, che la risolvente di Lagrange migliore sia di questo tipo, dove alfa qui è la radice quinta, primitiva quinta dell'unità, insomma, radice quinta diversa da 1. E allora che cosa succede qui? Qui ci sono, hai voglia, 120 permutazioni, 5 fattoriale, quindi questa è radice di un'equazione d'ordine 120, di grado 120. E T alla quinta però è a 24 permutazioni diverse, quindi radice di un'equazione di grado 24, è un'equazione di molto particolare perché è un'equazione di sesto grado nella quarta potenza della incognita, però c'è sempre di mezzo un'equazione di sesto grado che bisognerebbe risolvere per arrivare a quella di quinto. E quindi lui molto onestamente dice, penso di no, però non lo so. Magari si riesce a trovare un'altra espressione, un altro risolvente, un'altra espressione intermedia che mi serva da ponte per poi arrivare alla soluzione. E Però, chiedo scusa, dunque, di qui forse avrei dovuto metterlo prima, l'avrò messo dopo. Di qui poi siamo arrivati nella seconda metà del Settecento, ci sono il primo risultato di Ruffini, 1799, che dice, proprio usando questi metodi, molti lavoravano su questi, per esempio questi metodi in maniera analoga erano anche di Van der Monde, cioè c'è tutta una comunità che ci lavora. E insomma si arriva a dire, 1799, non ci saranno soluzioni, formule risolutive per le equazioni di quinto grado e a maggior ragione sesto, settimo e così via. Però Lagrange fa anche delle considerazioni di carattere generale su queste sue cose, e queste considerazioni di carattere generale sono i primi teoremi, letteralmente i primi teoremi che si studiano, almeno che si studiavano un tempo, quando si faceva la teoria dei gruppi, il cosiddetto teorema di Lagrange, non a caso. Se phi è una funzione razionale, adesso lo racconto non come l'ha scritto lui naturalmente, se phi è una funzione razionale in un certo numero di indeterminate, e coefficienti li conosciamo, l'ordine del gruppo di isotropia, cioè del gruppo, non parlava di gruppi naturalmente, diciamo dell'insieme, delle permutazioni sulle radici che lasciano inalterata in valore e forma la funzione razionale, è un divisore di n fattoriale. E phi è radice di un'equazione che ha grado uguale a tanti quanti sono i valori diversi che assume la phi. E questa è esattamente la prima formulazione di quello che chiamiamo teorema di Lagrange in un gruppo finito, credo il primo teorema che si studi, in un gruppo finito l'ordine del sottogruppo è un divisore dell'ordine del gruppo. L'idea è, immagino che io ho fatto qualche esempio, per esempio prendete questa espressione R1, R2 più R3, R4, pensate alle 24 permutazioni che ci sono, di queste 24 permutazioni 8 la lasciano inalterata, perché potete scambiare R1 con R2, oppure R3 con R4, oppure fare tutte e due le cose, oppure scambiare la coppia R1, R2 con R3, R4 e poi ripetere tutto. Il suo gruppo di isotropia ha ordine 8, e questo vuol dire che phi è radice di un'equazione di terzo grado, è radice di un'equazione di grado 24 diviso 8 di terzo grado. Questo è il discorso. Ma poi si può andare avanti, e Lagrange va avanti. Ora relativizziamo, a partire dal gruppo di isotropia di phi, prendiamo un'altra espressione razionale, la psi. Se phi e psi sono espressioni razionali nello stesso numero di indeterminate e psi assume tanti valori distinti sotto l'azione delle permutazioni di quello che lasciava fermo phi, allora è radice di un, insomma, si relativizza tutto, è radice di un'equazione di grado i cui coefficienti di grado n, tanti quanti sono i valori diversi che assume, i cui coefficienti si esprimono razionalmente mediante phi, cioè hai già calcolato phi come radice di un'equazione a coefficienti noti? Bene, adesso pensa di avere un nuovo ambiente numerico. Phi è nota anche lei e puoi calcolarti la psi. Nel nostro caso, quello di prima, avevamo questo come gruppo di isotropia della phi. Prendiamone un'altra, questo è un esempio che fa letteralmente Galois poi. Prendiamo R1 più R2 meno R3 più R4. È chiaro che non tutte le 8 permutazioni vanno bene per la psi. No, perché posso pensare sì di scambiare R1 con R2 e R3 con R4, ma non la prima coppia con la seconda. Cioè, tutte queste vanno escluse. Tutte le altre vanno bene. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che rispetto alle permutazioni che lasciano ferma la phi, solo 4 delle 8 lasciano ferma anche la psi, e quindi la psi è radice di un'equazione di 8 diviso 4, secondo grado, a coefficienti noti, ma noti vuol dire qualcosa in più del noto rispetto all'equazione di partenza, noti con l'aggiunta di phi, che ormai conosco di già. E questo è il metodo fondamentale sul quale si basa poi Galois. Credo di aver messo qui, ecco, il teorema di Ruffini e Abel, precisato poi da Abel nel 26, che dirà con questi metodi sostanzialmente, con la ricerca di questi risolventi di Lagrange, che l'equazione generale di grado superiore al quarto non è risolubile per radicali. E qui facciamo intervenire l'idea di Galois. L'idea di Galois, ho fatto anche il disegnino, l'idea di Galois è questa, è che era un po' anche poi l'idea di Lagrange, non esageriamo per ora. Ma primo, lui non si preoccupa della equazione generale, ma di una qualsiasi equazione. L'equazione generale è un caso particolare, in fin dei conti, con un certo dominio, campo dei coefficienti. E l'idea è che se l'equazione è irriducibile sopra un certo campo, come questa qui che è irriducibile sui razionali, le radici sono indistinguibili. Non c'è nessun buon motivo per distinguere l'una dall'altra. Bisogna rompere questa simmetria per farne venire fuori almeno una. No? Se uno riesce ad ampliare il dominio dei coefficienti, non ho solo i razionali, ma ho i razionali più ampio, magari con un risolvente, con una cosa che è alla risolvente di Lagrange, magari questa equazione diventa riducibile. E se diventa riducibile, allora le radici io le distinguo. In altre parole, se voi scoprite che questo è una soluzione di quell'equazione di terzo grado e pensate di aggiungere al campo dei razionali la radice di 3 e poi di estrarre le radici cubiche nel nuovo ambiente numerico che avete, questa equazione vi diventa riducibile. Nel nuovo campo, R è quel numeraccio radice cubica di 2 più radice di 3 più radice cubica di 2 meno radice di 3, si fattorizza. La mia figura non è più un triangolo equilatero, non sono più indistinguibili tutte le radici. Una, la R, quella lì, si distingue. E poi sarà un altro problema distinguere le altre. Questa in fondo è anche l'idea di Lagrange. Di nuovo c'è solo il fatto che non si parla dell'equazione generale, si parla di un'equazione qualsiasi e si pensa che i coefficienti possono stare in dominio numerico qualsiasi, quello che adesso noi chiamiamo un campo. Ma la vera cosa è la misura di questa simmetria o mancanza di simmetria che viene data non dall'equazione ma dalla sua struttura, da un gruppo, che viene data da un gruppo. Allora qui ho fatto una serie di disegnini che spero vadano bene, ma sono solo un'illustrazione dell'idea, no? In questo quadrato ABCD sono tutti uguali. Vabbè, io li ho chiamati ABCD, però sono quattro vertici indistinguibili. Indistinguibili con gli elementi che abbiamo, con quello che sappiamo fare, guardare le figure, fare delle rotazioni, degli spostamenti. Non c'è nessun buon motivo di distinguere A da B. E la misura di questa mancanza di distinzione è data dal fatto che ci sono ben 8 simmetrie. Ci sono simmetrie speculari rispetto a quelle righe tratteggiate, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Ci sono le quattro rotazioni di pi greco mezzi, pi greco, tre mezzi pi greco e l'identità, cioè la rotazione di 2 pi greco. Insomma. Ecco, l'idea, mi sembra, di Galois è quella di misurare il grado di indistinguibilità o di simmetria, come volete, delle radici attraverso un altro oggetto. In questo caso attraverso sarà... Lui deve usare delle funzioni razionali a coefficienti noti attraverso il numero di funzioni razionali a coefficienti noti che non vengono o non vengono alterate dalle permutazioni. Se voi volete capire che qui questi quattro vertici si possono distinguere, per esempio in quel rettangolo li distinguete. Se volete distinguete la coppia AD dalla coppia BC. Oppure la coppia AB dalla coppia CD, naturalmente. E dov'è questa misura? Sono scomparse un po' di simmetrie. Sono rimaste le simmetrie speculari rispetto ai due assi di quei lati, naturalmente non c'è più simmetria rispetto alla diagonale, c'è solo una rotazione di 180 gradi e poi evidentemente l'identità. E il fatto che ci sia meno simmetria in questa figura dice che i vertici si possono distinguere, almeno a coppie. E così andate avanti, no? Qui dentro avete soltanto la simmetria rispetto a questo, e poi avrete su un quadrilatero di questo genere che tutto quello che distingue i vertici è che non c'è niente che li accomuna, c'è solo l'identità. E allora questa qui è l'idea, secondo me, di associare ad ogni polinomio che ha Galois, di associare ad ogni polinomio una misura della simmetria delle sue radici. Della simmetria delle radici, misura fatta con funzioni razionali a coefficienti noti. E questo quindi il suo famoso memoir, quello rifiutato nel 1932 ma poi pubblicato da Liouville nel 1946, ha esattamente come nozione principale questa. Ad ogni polinomio P a coefficienti in un campo K si associa a un gruppo, che è il gruppo di Galois, che è formato da tutte le permutazioni che godono della proprietà che è scritta lì sotto, dalla proprietà di lasciare inalterate tutte le funzioni razionali a coefficienti in K che assumono valore in K. E in questa maniera lui misura quanto, con questo che poi sarà un gruppo, si scoprirà più avanti che le sue buone proprietà sono quelle di essere un gruppo di sostituzioni, misura quanto le radici sono distinguibili l'una dall'altra. Ritorno all'esempio di prima, ed è un esempio che lui fa veramente, spero di avere abbastanza tempo, no? 10 minuti? 5? Allora, vabbè, lo taglierò quando arrivo alla conclusione. Meno ufficiali 6. Va bene. Allora, prima abbiamo visto... Allora, l'idea è quella di partire, per esempio, per l'equazione di quarto grado. Φ1 lo conosco, perché Φ1 è il coefficiente del termine di terzo grado, col segno cambiato. E quindi Φ1 lo conosco. Poi abbiamo detto... Vabbè... rispetto a tutte le permutazioni, che sono 24, assume un solo valore. E quindi assume un solo valore simmetrico, e quindi lo conosco. Ma se già prendo Φ2, è quel famoso R1, R2 più R3 per R4, di quale abbiamo visto che 8 sono le permutazioni che lo lasciano inalterato. E quindi questo è radice di un'equazione di grado 24 diviso 8, 3. È radice di un'equazione di terzo grado a coefficienti in K, a coefficienti noti, diciamo. E quindi noi pensiamo di averlo calcolato e pensiamo che quando dico coefficienti noti c'è dentro anche φ, e quello tutto quello che si ottiene partendo da K e da φ. Prendiamo il prossimo, abbiamo detto è il famoso R1 più R2 meno R3 più R4, il quale dice no, guarda, tutte le 8 permutazioni che lasciavano fissa φ2 non vanno bene, queste bisogna cancellarlo, va bene. Φ3 è radice di un'equazione di secondo grado, i cui coefficienti sono noti. Noti vuol dire stanno in K o stanno in tutto quello che si può ottenere a partire da K e da Φ1 e Φ2, che ho già calcolato. E poi si va avanti, prendete per esempio R3 meno R4 e sottoponetelo al vaglio di tutte le permutazioni che lasciano fissa la Φ3, quelle 4 lì che sono rimaste. Beh, adesso qui R1 e R2 possono fare quello che vogliono, ma R3 e R4 non possono essere scambiate, quindi ne rimangono solo 2. Allora questo vuol dire che Φ4 è radice di un'equazione di secondo grado a coefficienti noti. E finalmente, alla fine abbiamo R4, e per R4 l'unica permutazione che funziona, la distinguiamo completamente, è questa. Quindi dovrò, per risolvere l'equazione di quarto grado in questa maniera, risolvere prima un'equazione di terzo, poi una di secondo, poi un'altra di secondo, e trovo una radice. E questo è il metodo che lui usa. La cosa importante, naturalmente, è questa idea di non di lavorare direttamente sul polinomio e poi estendere i campi, ma lavorare direttamente sulla misura della simmetria delle radici. Perché? Ma perché tanti polinomi diversi in realtà hanno lo stesso gruppo, quello che adesso noi chiamiamo gruppo di Galois, naturalmente in onore suo, e quindi il gruppo permette di raggruppare, boh, che brutta espressione, insomma, di mettere insieme tanti polinomi che hanno lo stesso gruppo, di vederli tutti in una maniera unitaria. E i gruppi sono anche gruppi finiti, e i gruppi finiti si possono analizzare molto bene, sono gruppi di permutazione, al più hanno n fattoriale elementi. E quindi, vabbè, insomma, così parte, questa è l'idea, parto da, per esempio dal campo Q dei razionali, trovo un risolvente del tipo di Lagrange e posso estendere il campo. Contemporaneamente il gruppo di Galois invece si restringe, come abbiamo visto prima, se distingo le radici il gruppo progressivamente si restringe. E quella che poi nel corso dei tempi viene quindi riconosciuta come vera, autentica risultato di Galois è che c'è una, insomma, trova le condizioni perché ci sia una corrispondenza bionivoca da una parte, dalla parte sinistra, con le estensioni che si possono ottenere dal campo dei coefficienti aggiungendo progressivamente delle quantità che sono calcolate e che quindi aumentano le quantità note, e dall'altra parte, no, con l'inclusione rovesciata, il percorso che va dal gruppo che misura in alto a destra, che misura la simmetria delle radici del polinomio P quando lo guardiamo coefficienti in Q, pian piano fino all'identità. Se riesco ad arrivare all'identità, riesco a risolvere, a trovare una maniera per risolvere l'equazione, e questo è il suo teorema. Questo teorema, che ho detto adesso, non interessa più a nessuno, però. P di x uguale 0 è risolubile per radicali, se e solo se, ampliando progressivamente il campo dei coefficienti con termini ausiliari, con una certa condizione, v tali che v alla p sia appartenga al precedente campo, in maniera che io possa calcolare v estraendo una radice di indice p, il gruppo di Galois si riduca all'identità. E così progressivamente, vabbè, ci sono le definizioni note che riguardano la risolubilità dei gruppi, c'è la sua condizione di risolubilità. Vuoi risolvere un polinomio a coefficienti in k, devi aggiungere progressivamente risolvere l'equazione ottenuta uguagliando a 0 un polinomio a coefficienti in k, devi aggiungere progressivamente v1, v1, v2, v1 finché riesci ad aggiungere abbastanza elementi in maniera che il gruppo progressivamente si restringa fino all'identità. E questa è la sua condizione. Io adesso ho previsto tante altre cose, e naturalmente ci sono le equazioni, il teorema di Ruffini-Abel è diventato molto semplice, basta vedere che il gruppo delle permutazioni su 5 elementi, il gruppo simmetrico S5, non è risolubile in quanto gruppo. E poi da qui parte la teoria, parte la scoperta che quello che importa è quella corrispondenza che avevo fatto vedere prima e che, vabbè, non credo che adesso valga la pena di andare avanti. Va bene, grazie.